ci dice qual è il segreto perché il nostro stare insieme possa essere davvero un incontro con il Signore e un incontro tra di noi. Tutti siamo abituati a chiamare incontro quando ci vediamo, ci salutiamo, ci diciamo come stai, dove vai, che succede. Ma la parola di Dio questa sera ci sta dicendo che l'incontro è una realtà totalmente diversa, perché l'incontro non nasce dai nostri appuntamenti. L'incontro nasce da intanto in quanto sappiamo trasformare i nostri appuntamenti in intimità con il Signore, tra di noi, con il mondo in cui viviamo. È importante che ci rendiamo conto di questo, perché l'incontro ha uno scopo ben preciso, quello di dare tono alla nostra vita, quello di farci diventare delle persone nuove. L'incontro cambia la vita. L'appuntamento forse risolve qualche problema, ma non ha questa capacità straordinaria. Cos'è che ci permette di far sì che la nostra vita, il nostro stare insieme, i nostri appuntamenti, il nostro stare qui in chiesa o lo stare insieme nelle nostre famiglie o con gli amici, cos'è che permette a tutto questo di diventare un incontro? Il Vangelo sta sottolineando un aspetto molto bello e molto importante. Perché, se avete sentito bene nel Vangelo, tutte le 10 ragazze sono andate all'incontro, ma solo alcune di loro sono riuscite a viverlo. Perché? Qual è la differenza tra le prime 5 e le seconde 5? È quello che ci ha detto con molta chiarezza nella prima lettura il libro della Sapienza. Per incontrare bisogna essere sapienti. E la sapienza, dice, è splendida, non sfiorisce. Si lascia vedere se tu la ami, se tu la cerchi, se tu hai la capacità di perdere tempo con lei. Questo è ciò che trasforma la nostra vita, che normalmente è fatta di appuntamenti, di impegni, in incontro. La capacità di dire ora non ho altro da fare se non stare con te. E voi capite questo quanto sia difficile addirittura nelle nostre famiglie. Ci abbiamo delle donne, degli uomini meravigliosi che non stanno mai fermi, che corrono di qua, che corrono di là, che fanno 100.000 cose e alla fine sono stressati perché dicono ho fatto questo, 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 quest'altro e non hai incontrato nessuno, né tuo marito, nei tuoi figli, né tua moglie, perché l'incontro ha bisogno di sapienza e la sapienza nasce solo se riusciamo a dare priorità alla persona sulle cose. Se noi siamo capaci di dire tu sei più importante di me, allora l'incontro diventa sapienza e la sapienza comincia a guidare la nostra vita. Diceva la prima lettura, lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, appare loro benevola per le strade ed è la sapienza dell'incontro che ti viene incontro in ogni progetto e in ogni realtà della tua vita. Credo che sia importante per noi questa sera renderci conto di tutto questo. Come vogliamo vivere? Come le ragazze sagge che hanno deciso che quel momento è importante per loro fino al punto di prepararsi con la riserva di olio, vogliamo essere le ragazze stolte che vanno sì lì all'incontro, ma poi vanno così come sono, non hanno deciso che quell'incontro era determinante per la loro vita e che quell'incontro, dice la parola di Dio, era un kairos, cioè un momento unico e irrepetibile. Spesso noi ci dimentichiamo di questo. I grandi maestri di vita spirituale, a cominciare da Sant'Ignazio di Loyola, dicevano: quando tu ti metti a pregare, o quando tu fai le tue meditazioni, o quando tu vuoi incontrare il Signore, non devi ascoltare tutto quello che avviene, non devi preoccuparti di andare in fondo alla preghiera, ma se a un certo momento Dio si manifesta, fermati, perché Lui è più importante del portare a termine l'esercizio di pietà o la meditazione che tu stavi facendo. È la stessa cosa, vedete, anche nella nostra vita. Dobbiamo decidere: sono più importanti le persone o è più importante quello che noi facciamo per le persone o quello che le persone vogliono da noi? Gesù ha dato la vita perché noi, come persone, potessimo gustare la bellezza e la grandezza di essere figli di Dio. Allora qual è l'impegno di questa settimana? Ce lo dice con molta chiarezza l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, quando dice: fratelli, non lasciatevi vincere dall'ignoranza, ma voi dovete essere persone che vivono nella speranza. Sapete che Papa Francesco, che sta preparando il giubileo del 2025, ha dato questo come tema del giubileo: essere noi cristiani pellegrini di speranza. E nel mondo in cui viviamo, essere pellegrini di speranza, sapete che cosa significa? Significa non fermarci a quello che vediamo, non fermarci a quello che sentiamo, non fermarci a quello che succede nel mondo, ma significa essere capaci di vedere Dio che sta operando e che sta realizzando il suo regno. Voi direte: ma è così che si realizza il suo regno? In queste domeniche sentiremo Gesù che dirà ai suoi apostoli, quando vedono la bellezza del Tempio: ma che state lì a perdere tempo? Tanto non rimarrà pietra su pietra. Il regno di Dio ha delle dinamiche totalmente diverse da noi. E i maestri di vita spirituale ci hanno sempre detto: ricordatevi che se volete davvero incontrare il Signore, c'è sempre una parte che va distrutta e una parte che va costruita. Stiamo vivendo questo mese particolarissimo, il mese dove ricordiamo i santi e i nostri defunti. E a volte rimaniamo sempre con questa idea. Stamattina, passando lì per il cimitero, vedi delle colonne spezzate, delle croci inclinate, dei pianti, delle cose che dicono: ma perché è successo questo, ed è successo in questo modo, ed è successo a questa età? Nella realizzazione del regno di Dio c'è sempre qualcosa che si distrugge perché possa nascere la creatura nuova. E ricordiamoci che noi, quando celebriamo la festa dei santi, non celebriamo il giorno della loro nascita qui in terra, celebriamo il giorno della loro nascita al cielo, della loro morte, perché lì si realizza pienamente il regno di Dio. Siamo chiamati in questi giorni ad essere pellegrini di speranza, capaci di vedere ciò che Dio sta compiendo piuttosto che vedere quello che sta succedendo attorno a noi o in noi. Ci benedica davvero così il Signore.